Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Maria Maddalena, che la Chiesa onora e celebra come festa, è importante per la Chiesa, è importante per noi. A lei affidiamo la nostra preghiera per la fede nella risurrezione del Signore Gesù. È celebrata soprattutto ed è ricordata in modo speciale, proprio come la prima testimone delle apparizioni del Signore risorto.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 12, versetti 37-43. Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del Signore a chi è stata rivelata? Per questo non potevano credere, perché ancora Isaia disse: ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo dichiaravano, per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio.
Parola del Signore.
Giustamente possiamo considerare questo brano, insieme a quello successivo, che conclude tutta la prima parte del Vangelo, perché poi c'è una specie di nuova inizio, di nuova introduzione al Vangelo. Possiamo considerare questa parte come una specie di bilancio e chiaramente, a partire dal brano di oggi, si tratta di una riflessione successiva dell'Evangelista. Lo dimostrano molti elementi, l'abbiamo già ricordato altre volte, ma si può dire subito che nell'espressione del versetto 42, per non essere fatti aposinagoghi, non essere cacciati dalla sinagoga, chiaramente inquadra questa situazione. Questo brano, non solo il brano, ma anche la situazione a cui ci si riferisce, a un tempo alquanto successivo a quello del ministero di Gesù. Ne abbiamo la prova nel Vangelo stesso, come ha ripetuto più volte, leggendo il capitolo 16, versetto 2, dove Gesù prefigura come una profezia per il futuro: vi cacceranno dalle sinagoghe. Quindi è futuro per il capitolo 16 e per Gesù che parla. E questa riflessione, oltre agli argomenti che porta, sono chiaramente una riflessione successiva, anche questa indicazione è significativa per interpretarlo. Ecco. Ma vi lascio subito la parola sui vari punti di questo brano, che è certamente importante perché riporta due citazioni dal profeta Isaia.
Anche io ho letto questo brano come un bilancio e come un epilogo, una riflessione finale di tutto quello che è stato detto fino adesso, che mi è sembrato quest'anno, in questa lettura, dal capitolo 5 in avanti, praticamente il racconto dell'incontro, scontro di Gesù con il suo popolo, comunque con i capi. E questa è diciamo la riflessione finale di tutti i dialoghi che abbiamo letto nei capitoli precedenti. Ho pensato anche per la lettura del Vangelo che abbiamo fatto l'anno scorso, che la Chiesa, la prima Chiesa o le prime Chiese, hanno avuto due grandissimi problemi su cui riflettere. Uno è il rifiuto del popolo. Il primo è il rifiuto del popolo. Tutti si pongono questo problema, perché Israele nella maggioranza non ha creduto. E il secondo è quello dell'escatologia. Tutti affrontano questi problemi, tutti, i sinottici, Giovanni, Paolo e le lettere cattoliche, tutti si scontrano con questi due problemi che devono essere stati grandissimi anche di inciampo. E questa citazione sappiamo che c'è in tutti e quattro i Vangeli, la citazione di Isaia 6 per spiegare, e poi si ritrova negli Atti, poi si ritrova nei Romani. Quando qua dice, questo disse Isaia, è giustamente stato tradotto la Nuova CEI, dice perché vide la sua gloria, non quando vide la sua gloria. La vecchia CEI diceva quando vide la sua gloria, invece qua dice perché vide la sua gloria. Cioè vide che tipo di gloria era. In antico noi pensavamo che questa visione della gloria, almeno io mi ricordo le interpretazioni, erano la teofania di Isaia 6. Io vidi il Signore su un trono alto ed elevato, mentre questa volta ho pensato che tipo di gloria era, è quella di Isaia 53, cioè della prima citazione, non della seconda. E appunto dice, vide qual era la sua gloria, è una gloria che passa attraverso un'immolazione anche ignominiosa del servo. E infatti la riflessione di Isaia è questa: chi ci avrebbe creduto? Chi può credere in una cosa così?
Con due brevi conclusioni che vanno dal versetto 36 del brano di oggi fino al versetto 50, l'Evangelista Giovanni porta a termine la prima parte del suo Vangelo. I risultati dei miracoli che egli ha compiuto, che Gesù ha compiuto sotto gli occhi di tutti, è una dimostrazione chiara dei suoi poteri e della sua divinità. E su questo non vi può essere dubbio. La durezza però del cuore ha impedito a molti di riconoscere in essi i segni della missione, e altri che lo hanno riconosciuto hanno temuto di manifestare la loro fede per paura dei giudei, come viene anche testificato dai versetti del brano di oggi. Altrettanto esplicita è l'ultima proclamazione di Gesù a Israele: coloro che credono in Lui vivono nella luce. E al contrario, naturalmente, coloro che non credono saranno sottoposti a giudizio di Dio. Al versetto 45 Gesù dice: chi vede me, vede colui che mi ha mandato. E con queste parole Gesù conferma che la sua relazione con il Padre è vera e reale, e chiunque crede in Lui crede allo stesso tempo nel Padre, come quando Filippo chiese a Gesù che mostrasse loro il Padre. E Gesù cosa disse loro? Filippo, chi vede me vede il Padre. Queste parole dimostrano che la missione di Gesù è esclusivamente consacrata alla salvezza di tutti. Gli uomini e coloro che rifiutano di credere condannano se stessi, perché non ci sono altre vie per la salvezza.
Io non avevo mai considerato molto la prima citazione, però ieri mi sembrava che fosse importante, perché dice che per poter credere serve questa rivelazione da parte di Dio. Abbiamo già visto che solo se ti è dato dal Padre puoi credere a Gesù. E Isaia è uno di quelli che ha potuto vedere in anticipo da lontano questa realtà di Gesù, e ne ha parlato e ha visto la sua gloria.
Accennerei in modo, una parentesi, che uno dei più grossi problemi nella tradizione delle chiese sul problema della salvezza è l'aver identificato l'affermazione che Gesù è l'unico salvatore con la salvezza di chi crede. Solo chi crede in Gesù si salverebbe. Questo è un problema molto grosso e non è vero che nel Nuovo Testamento si pensa così, ma per discutere questo ci vuole molto tempo. Quindi lo accenno solo perché comprendiamo tutti che è un grosso problema. Una cosa è, se si dice che se si fa, diciamo, un'unica affermazione di due importanti, ecco, convinzioni, che Gesù è l'unico salvatore e che si salverebbe, la salvezza eterna, solo chi crede in Lui, perché chi non crede come fa? Si perde? Allora lì poi intervengono naturalmente altri commenti, se uno l'ha sentito dire, non l'ha sentito. È un problema che ha travagliato molto e fino ad oggi direi, ecco, tutta la storia della Chiesa. Però non voglio parlare, perché mi sembra che il brano non parla di questo. Il brano è un brano di consolazione, di incoraggiamento, di rassicurazione, soprattutto da parte dell'Evangelista. Come accennavamo, come diceva anche Sara prima, si guarda indietro. Qui si guarda indietro. Qui siamo in un tempo alquanto successivo, come dicevo prima, e come il Vangelo stesso ci attesta in altri punti. Non è che ce lo inventiamo noi. E quindi, per comprendere questo brano, è importante prenderlo nel verso in cui è stato scritto. Cioè è stato scritto con lo scopo di rassicurare la comunità giovannea, la comunità giudaica giovannea, che a un certo punto vede, qui si parla di essere cacciati dalla sinagoga, quindi c'è un problema grosso che interviene, e vede che una parte autoritativa anche dei fratelli, ecco, della sinagoga, non accettano Gesù, e anzi a questo punto c'è un dissidio. E dà l'impressione, può pensare la comunità, ma allora Israele non ha accettato anche allora, anche al tempo di Gesù. Allora l'Evangelista mi sembra che risponda con due argomenti fondamentali. Uno di natura teologica, che riguarda cioè l'intenzione di Dio, e che è nascosto, e l'altro invece di natura più etica, più sociale, diciamo, ecco, più comunitaria. La prima è quella che appunto avete già anche spiegato prima, nonostante Gesù avesse fatto tanti miracoli, non credevano allora, al tempo di Gesù, in Lui, ma non perché Gesù appunto non avesse dato le prove, ma perché si compisse una scrittura che era prevista. E non a caso questa scrittura è Isaia 53. Ricordiamo che questo è fondamentale per interpretare, come mi sembra che aver capito Sara sottolineava. In Isaia 53 è previsto che quel tipo di Messia che deve essere, che Gesù sarà, per essere quel tipo di Messia, secondo il disegno di Dio, deve essere non capito. Non devono credere. Chi crede al nostro annuncio? Così viene interpretato qui. E viene citato esplicitamente questo passo di Isaia 53:1 per mostrare che ciò che è avvenuto, cioè che non tutti hanno creduto in Lui, è una prova in più che Lui è veramente il Messia, perché è così che dovevano andare le cose. Dobbiamo capire che questa è l'intenzione dell'Evangelista, è così che dovevano andare le cose. Difatti è scritto, e questa è una delle tesi fondamentali del Nuovo Testamento, che spesso cita un altro testo, che è il Salmo 118, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo, cioè per diventare testata d'angolo, cioè Messia glorioso, doveva essere rifiutato. Il fatto che sia perciò stato rifiutato è, dopo, una prova in più che è veramente Lui. Questo mi pare la prima cosa. La seconda, che è ancora più impressionante e ancora più forte, diciamo, ecco la seconda citazione, che l'Evangelista dice, vedete, a noi può sconcertare se non lo leggiamo in questo senso. Queste affermazioni dovrebbero sconcertarci, perché la seconda dice, è per questo che non erano in grado di credere. Ukizinando vuol dire che non avevano la capacità di credere. Non erano in grado, è per questo, dice, perché? Ma perché è Dio che ha voluto così? È Dio che ha accecato i loro occhi per adesso, allora, doveva andare così, e cita una nuova citazione da Isaia, con riferimento a Isaia 6, cioè a quella visione che Isaia vide e ascoltò queste parole, e tradotte qui senza incertezza, perché queste parole sono importanti nel Nuovo Testamento, ma hanno varie versioni. Chiaramente qui, per questo non erano in grado di credere, perché Isaia ha detto di nuovo e Dio ha accecato i loro occhi. Qui non si considera il problema della responsabilità, in altri testi si considera, qui si vuole sottolineare che quello che è avvenuto non solo è una prova che Gesù è veramente Lui, il Messia, ma è il disegno di Dio, è Dio stesso che ha voluto così, ha accecato gli occhi apposta, doveva andare così. E questo a noi può sconcertare, ma se ci pensiamo, se leggiamo il testo, è come una risposta a questo grosso problema, come mai non credono, non hanno creduto, ecco, ma molti o le autorità al tempo di Gesù, noi vediamo che è un argomento meraviglioso di pacificazione, è il disegno di Dio. Dietro c'è sempre, a mio parere, l'idea, voi siete nella verità. Voi siete nella verità. Poi c'è un secondo argomento che al versetto 42, come spesso avviene nel versetto 42 e 43, che non è vero che non hanno creduto. Non è vero che non hanno creduto in Gesù al tempo di Gesù, mica vero. Hanno creduto molti. Anche fra i capi, vedete l'insistenza, solo che non hanno avuto il coraggio di subire persecuzioni per confessarlo questa fede. Quindi voi non dovete pensare che non hanno creduto, tanti hanno creduto, solo che questa fede richiede di accettare la persecuzione come Gesù ha previsto, perché nei Vangeli e anche in Giovanni, in particolare nel capitolo 16, si prevede proprio questo, che non si scandalizzi, perché vi dico queste cose, dice al capitolo 16 Gesù agli apostoli, perché non vi scandalizziate, cioè che non sia un motivo per voi di scandalo il fatto che vi perseguiteranno proprio i vostri fratelli, che è previsto. E molti hanno creduto anche al tempo di Gesù, anche molti capi hanno creduto, ma molti non lo hanno confessato, perché per confessare Gesù bisogna accettare la persecuzione. Pensiamo a Maria Maddalena, mentre affidiamo a lei la fede della Chiesa, la sua missione e la sua proclamazione del Signore Gesù risorto dai morti. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa tutta, Papa Francesco, e per i vescovi, i sacerdoti, perché ad ogni creatura sia annunciata la salvezza in Cristo Gesù, morto e risorto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per il nostro Paese, per chi ha responsabilità civili, perché si adoperino per il bene comune. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i poveri, i miseri, i sofferenti, gli ammalati. Il Signore manda i fratelli che si facciano loro vicino per portare insieme la loro fatica, la loro miseria. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché il Padre mandi operai nella sua messe. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la pace, perché il Signore disperda i pensieri di coloro che tramano la guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le donne, le ragazze, le bambine, le figlie, le sorelle che sono state affidate a Maria Maddalena nel loro battesimo, e in particolare per la nostra sorella Maddalena Renzi, e poi preghiamo per, in generale, per tutte le donne, il loro ruolo nella Chiesa e nella famiglia e nella società. Preghiamo per tutte le vittime di violenza, di sopruso. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E in questi giorni preghiamo anche per questo periodo estivo e questa iniziativa benedetta dal Vescovo, ecco, che ieri sera c'era il consiglio pastorale per presentare questa proposta, è stata accolta molto, molto bene, e preghiamo perché la nostra comunione con Don Ubaldo e quindi con la parrocchia di Monteveglio possa dare frutti anche per noi, per tutti, perché possiamo consolarci a vicenda nella fede. Preghiamo. Sempre per ottenere, già pregato Assunta prima, ma preghiamo ancora per ottenere presto il dono della pace, perché prevalga un orientamento opposto, diverso da quello seguito sino ad ora. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere ed esaudiscile, perché tu sei buono e vuoi il bene e la salvezza di tutti, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.